New Life Radio presenta Approccio olistico nell'odontoiatria con il dottor Alberto Calderoli. Ritrova anche tu il tuo sorriso interiore con i messaggi del tuo sorriso esteriore. Bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti alla terza puntata qui su New Life Radio di Approccio olistico nell'odontoiatria. È trasmissione condotta da me, ma co-condotta e soprattutto
anche da me,
descritta anche da te, Alberto Calderoli. Ciao Alberto.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, oggi il nostro argomento sarà l'auto-osservazione e gli esami olistici. E poi faremo un po' un giro per vedere i materiali utilizzati.
Ok.
Ok, quindi l'auto-osservazione, partiamo da questo concetto.
L'auto-osservazione è in linea di massima su più ambiti. Dal mio punto di vista, che è quello odontoiatrico, il discorso nasce dall'osservare quello che sono le posizioni che utilizziamo nel digrignare, e che erano quelle di cui abbiamo parlato la volta precedente. E quindi, se la parte cosciente ha registrato come possibili questi movimenti, dovesse capitare di giorno, io me ne accorgo e inizio a osservare più che la reazione che sto avendo di compenso, quindi digrignare, che è la mia reazione perfetta per stare bene, per compensare, inizio a osservare cos'è che mi dà fastidio e provo a chiedermi in maniera consapevole quali sono le sensazioni che ho riguardo a quel tipo di situazione che mi sto vivendo.
Quindi lo step successivo al digrignare automatico, io metto l'attenzione, quindi
lo utilizzo come segnale che appunto il corpo mi dà, il mio essere mi dà, per riuscire a parlare con quello cosciente che pensa di sapere tutto. E quindi riesco a notare certe reazioni automatiche che ho, che non pensavo fossero invece normalmente volontarie, in realtà sono assolutamente programmi che girano per conto loro sulla base di compensi, di fastidi che viviamo. Quindi questo essere dentro, da quello che sto portando a casa in tutti gli ambiti, per qualunque manifestazione a livello anche sistemico, malattie varie eccetera, riallacciandosi alla metamedicina, cerca sempre di comunicare, di farci vivere determinate esperienze in maniera tale di comunicare con la parte cosciente e fargli cambiare quei programmi che abbiamo imparato da piccolini, come
basterebbe un
martelli,
un messaggio chiaro, bello, limpido, proprio.
E questo è il gioco, quando inizi a vederlo inizi a giocare. Se lo vedi come una parte invece che spaventa, come è stata trasmessa parecchio nella nostra cultura, lascia stare quella parte lì perché è dolorosa, non toccarla più. In realtà fa di tutto per uscire, lo vediamo tutti i giorni, quindi inizia ad ascoltarla, scopri che non fa così male, che si risolve da sola. Abbiamo uno strumento che è il cervello, che è spettacolare, cioè è veramente di una potenza incredibile,
una macchina meravigliosa,
e tutto il resto che va viaggia di conseguenza, cioè è tutto correlato. Per quanto riguarda l'auto-osservazione, io direi che la cosa finisce qua fondamentalmente da questo punto di vista. Il discorso poi si sposta su quello che può essere l'intervento puramente odontoiatrico, cioè quello che possiamo fare in pratica alla fine, perché è una parte dalla teoria, passiamo a una parte di pratica. Quindi io come odontoiatra, comunque, se mi arriva il paziente che ha dei denti rotti o qualcosa da sistemare, avrò la possibilità di aggiustare quello che si è rotto e ripararlo con tecnologie tecniche che sono ben conosciute, che è la parte medica tradizionale. E la parte interessante che ho trovato nel mio percorso sono i test kinesiologici, cioè i test muscolari,
infatti.
Per cui la parte inconscia ti sa già dire, il corpo ti sa già dire se quel materiale è più opportuno, per te, oppure è meglio lasciarlo stare.
Ma senti, ma sul discorso del digrignare, volevo un attimo ritornare lì, ma si può avere anche un'analisi del dente proprio per il consumo? Cioè, nel senso, uno può guardare bene come è fatto
l'usura
il dente, l'usura del dente, e allora riuscire a capire da lì quali sono poi i segnali collegati al tuo corpo?
Sì, il senso è che anche qui il dente, come diceva l'altra volta, a livello simbolico rappresenta noi, quindi se si sta consumando questo tipo di usura, ci saranno delle piccole faccette, delle zone dove i denti, quando stiamo lavorandoci o abbiamo appena finito di fare ginnastica, saranno leggermente farinosi, oppure sembra quasi che si appiccichino.
Sì, 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 certo.
Che è proprio il punto dove noi abbiamo lavorato. La cosa interessante è, nel momento in cui osserviamo questo, è che il dente ha un significato suo correlato ai meridiani, quindi con delle parti emotive legate, e quindi posso iniziare a chiedermi in quell'ambito cosa mi stavo vivendo, e troverò probabilmente corrispondenza.
Okay.
E poi si può usurare il dente, come può essere invece che non si usuri, se si usura vuol dire che c'è una situazione che mi sta usurando,
bella pesa,
okay? E quindi mi sto facendo usurare, è il mio guscio. Se per caso invece dondola, il dente magari è perfetto, non ha nessun segno di usura, e addirittura invece è il supporto ad essere in crisi, quindi non sono radicato o non mi sento radicato in quell'ambito.
Certo.
Quindi ci sono più reazioni diverse allo stesso tipo di stimolo, questa è la cosa fantastica, e lo decide l'essere dentro di comunicartelo, quindi questa è la parte più divertente poi quando la vedi, perché è meravigliosa.
Va bene, facciamo una pausa musicale e riprendiamo subito dopo con Alberto Calderoli.
A dopo.
Bene, dopo questo brano rientriamo in trasmissione New Life Radio, approccio olistico nell'odontoiatria con Alberto, con il dottor Alberto Calderoli.
Ormai è Alberto Calderoli diventato.
Con Albi.
Okay, dottore fa parte di un ordine, quindi già una casta e tutto un traffico.
Bene, allora senti, passiamo al secondo argomento interessantissimo, che sono appunto gli esami olistici, perché poi allora, quello che lega la tua trasmissione e questo tipo di comunicazione
è l'ambito più ampio
è proprio gli esami che vengono fatti e l'atteggiamento olistico, e questa è la cosa bella, il nuovo modo di vedere, è quella che appunto diventa molto interessante rispetto alla medicina tradizionale.
Allora, qui io ho seguito un percorso che mi ha portato personale, che mi ha portato a conoscere la kinesiologia, quindi i test muscolari che ti permettono di sapere a cosa serve al corpo, cosa fa bene o cosa fa male, senza che tu lo sappia a livello cosciente, e quindi tutto il discorso dell'allergia a determinati materiali piuttosto che allergie alimentari. E la possibilità anche di utilizzare questi test fondamentalmente per scoprire anche se mi piace un preventivo oppure non mi va bene quel preventivo. Quindi, mentre prima per me c'era una serie di tempistiche che era devo spiegare al paziente certo. La terapia che applicherei, però il paziente non ha studiato tutto quello che ho studiato io.
Certo.
E quindi in pratica si guidava il paziente nel decidere la strada che era più consona per me senza neanche accorgermi. Adesso il discorso è chiedi al paziente senza che il paziente lo capisca, è molto più veloce, tu ti fai piani di trattamento tradizionali e poi metti in mano al paziente anche solo il preventivo chiuso e poi testare a livello muscolare per vedere se sente una differenza tra un preventivo e l'altro. Poi si guarda il preventivo in maniera tale che possiamo chiederci a livello non cosciente ha scelto questo il suo corpo, quindi è quello che gli serve. Io sono più tranquillo nel momento in cui so quello che è utile al corpo del certo. paziente, per il bene del paziente, non quello che serve a me o che farà io. E dall'altra parte la parte cosciente del paziente deciderà alla fine per il libero arbitrio se vorrà fare quella cosa oppure no. Se la scelta cosciente non preclude il trattamento che è venuto fuori con i test muscolari, io posso tranquillamente seguire la parte cosciente del paziente e verificheremo poi se il suo corpo aveva proprio ragione. E questa è un'altra cosa molto simpatica, perché i pazienti per alcuni versi dubitano di questo tipo di approccio e quindi possono sperimentarlo secondo il loro modo di vedere, le loro credenze, e poi potranno avere la certezza o meno che abbia funzionato. Quindi sviluppano l'interesse e la curiosità verso quel certo. tipo di approccio, perché si incuriosiscono parecchio, quando si meravigliano quando ha proprio ragione il corpo e la mente invece.
È molto bello questo, sgarrava. Perché comunque in qualche modo instauri un semino di consapevolezza anche a chi è completamente estraneo.
Apparentemente estraneo. Sì, perché poi alla fine anche loro sono. Se sono lì e ci incontriamo, non è casuale.
Non è un caso.
Può esserlo.
Ma senti, ma per il discorso invece, appunto, per dire. Si riesce a risalire, io ho delle otturazioni per esempio, okay. e sono fatte nel sistema classico, non so, sono quelle scure, non so,
l'amalgama
classica,
okay.
si riesce a risalire a capire quanto può far male, si riesce a fare un test nel corpo, quanto può è accettato dal mio
allora,
corpo?
Allora, ci sono test dal punto di vista medico che ho trovato su un libro di Miklavets, che è un personaggio, perché ha fatto delle ricerche per un sacco di anni e ha lavorato molto su incrociando la letteratura proprio sull'amalgama. Allora, dal punto di vista prettamente della Food and Drug Administration, che poi
yes.
dava le informazioni all'Associazione Nazionale dei Dentisti,
che poi prendeva i soldi.
Era venuto fuori un putiferio sul discorso delle amalgame, e quindi i pazienti erano spaventati perché era tossica e tutto.
Ha girato in rete una vita.
Esatto. Ora, tutto questo spingeva sulla paura, che è la parte appunto che fa per far leva e per fregare le persone, fondamentalmente.
Infatti.
Per creare confusione. Quello che io ho trovato era una porzione delle notizie ufficiali che dicevano ai dentisti che l'amalgama liberava mercurio solo quando sublimava, cioè quando passava dallo stato solido a
gassoso.
Vaporoso, gassoso, esatto, dove questo succedeva nei forni crematori a oltre 900 gradi, e questa era la temperatura a cui avveniva questo fenomeno, secondo le informazioni date a noi, per cui assolutamente era una burla questa cosa che il mercurio faceva male. Poi ci sono invece delle cose curiose, abbiamo bisogno di uno stoccaggio per i materiali che sono delle otturazioni che vengono smontate, fresate, e quindi quelli invece sono tossici, sono rifiuti speciali, e quindi anche a temperatura ambiente devono essere chiusi e ricoperti con un liquido. Quindi questa è già una cosa che se in bocca su una temperatura ambiente e dentro in un bascottino, in un secchiello, possono stare a temperatura ambiente ma devono essere protetti perché sono tossici, la cosa diventa curiosa.
Sì, molto.
Però per abitudine si va avanti a credere che sono tutte sciocchezze. Questi studi invece che dicevo sono fatti in una maniera con degli strumenti per misurare la liberazione e la concentrazione nell'aria, quindi la saturazione dell'aria prima della masticazione e dopo la masticazione con restauri in amalgama, che è appunto questo materiale. Quello che è stato visto è che c'era un aumento a livello dei vapori di concentrazione del mercurio, quindi hanno visto che questa parte realmente si sviluppava. Parallelamente a questo, nel tempo, vuol dire che a freddo questa procedura di rilascio del mercurio comunque avveniva, il che significa che qualcosina passa lo stesso.
Infatti.
Poi ci sono stati studi relativi a studi clinici, quindi seguendo i pazienti che avevano determinate problematiche, e tolte le otturazioni e sostituite a distanza di tempo, si trovavano a stare molto meglio a livello energetico, quindi c'era comunque un miglioramento. Ora, su questo, che sposterebbe l'attenzione a dover sostituire a tutti i costi le amalgame perché sono tossiche, per fare tutto male, c'è un altro studio invece che a me è piaciuto moltissimo, in cui le cause vere di malattia a livello corporeo fondamentalmente vanno da un 60 fino al 95% legati agli stress emotivi, cioè come reagiamo agli stimoli dell'ambiente.
Certo.
Quindi se io ho potuto vedere clinicamente dei pazienti che hanno otturazioni da 50 anni, ed erano ai tempi erano tutte amalgame, quindi con anche metalli diversi, quindi quello che si poteva sviluppare erano correnti tra metalli diversi, quindi correnti galvaniche che hanno anche loro un influsso che non è percepibile a livello cosciente, però lavora sempre con i meridiani sugli organi, quindi ci sono comunque dei feedback e delle correlazioni. È interessante vedere che quelle persone però potevano stare anche benissimo e non sviluppare malattie, e quindi non è per forza amalgama male. In quel caso probabilmente quelle persone a livello emotivo compensavano benissimo anche la presenza di una cosa tossica.
Quindi si torna comunque alla base delle credenze.
Penso proprio di sì. Soprattutto stavo considerando anche che in quegli studi il 20% circa veniva considerato quello legato all'alimentazione, quindi alle sostanze che introduciamo, ai metalli piuttosto che a tossine o cibo. Considerando poi tutto quello che è venuto fuori adesso col discorso delle varie metodiche di alimentazione, sono tutte possibili, c'è chi vive di luce, però certo. Se io provo a vivere di luce senza aver cambiato delle credenze, io muoio, perché ho dentro la credenza che se non mangio muoio, quindi di sicuro non è tanto la sostanza in sé, gli effetti ce li ha, dipende molto dall'ospite, da come reagiamo noi come abbinamento.
Perfetto, direi che facciamoci una pausa musicale, riflettiamo un attimo su questa cosa, perché il discorso delle credenze sono veramente la base della vita consapevole. A tra poco. Thank you. Rientriamo in trasmissione dopo questa pausa musicale, approccio olistico nella odontoiatria con il dottor esimio, carissimo, gran figlio.
Sembra una cosa un po' troppa, esagerata.
Allora, stavamo parlando dei materiali
dentali. Allora, gli aspetti che ho potuto adesso vedere nelle varie ricerche, che sono sicuramente utili, sono questi, legati a tipi di metalli diversi in bocca. È stato visto palesemente, l'ho potuto vedere anch'io, che ci sono materiali tipo oro, amalgama, oppure degli scheletri, che sono quelle strutture removibili con i gancetti, per farci per farla semplice, hanno materiali metalli diversi che comunque sia a livello di contatto con la saliva e l'acqua, quindi iniziano a creare delle correnti, quindi ci sono delle piccole erosioni dei materiali. E questo significa che abbiamo delle sostanze che vanno in giro per il corpo, oltre all'usura dei materiali che viaggiano più veloci. Quindi sicuramente, come consiglio appassionato, quello che è più utile, più che preoccuparsi dell'amalgama in sé, se è utile da rimuovere e posso testare se a me fa male o fa bene, quindi posso togliermi dalle scatole la paura fondamentalmente del problema del materiale, è interessante lavorare sulla sostituzione quando si fanno progetti di sistemare fondamentalmente, riequilibrare tutta la bocca. Sia dal punto di vista occlusale, quindi della funzione per il digrignamento e tutto quello che può essere la parte posturale, ma soprattutto sul tipo di materiali, in maniera tale da renderli più omogenei possibili. Materiali meno tossici e più stabili sono di sicuro le ceramiche, perché certo, sono comunque materiali che sono inerti, quindi fanno anche da isolanti, quindi questo tipo di fenomeni non ci sono, oppure i compositi, che sono le resine riempite, che sono i materiali che hanno spinto moltissimo a livello commerciale per sostituire l'amalgame, e arrivava sempre dalla Svezia, da quel problema dei cadaveri da cremare, vapori tossici che si liberavano da tutte le parti. Ma le resine, sicuramente era per tutta la popolazione.
Ma le resine non rilasciano?
Quelle rilasciano, hanno un grado di conversione e di polimerizzazione che arriva circa al 70-80% del monomero, quindi della parte che potrebbe essere, diciamo, reagire con l'ambiente. E con le lampade fotopolimerizzabili, quindi gli strumenti che hanno la luce blu, gli ultravioletti, per polimerizzare il materiale, per attivare la catena. E il discorso nei progetti di poter, quindi sono stabili fondamentalmente.
Certo.
E sicuramente è meglio un dente sano che un dente con un'otturazione, questo non ce n'è, mamma natura parla da sua.
Beh,
però se in mancanza di meglio possiamo utilizzare i materiali che sono sufficientemente stabili e già dimostrati da un sacco di anni. E quello che è interessante è il fatto di fare attenzione a eliminare metalli diversi, in modo tale da avere un solo tipo di metallo se proprio è necessario, e non ci sono altre soluzioni, tipo per quanto riguarda l'implantologia c'è il titanio, e quindi utilizzeremo il titanio.
Fantastico.
Come struttura,
l'uomo bionico,
e ci sarà questo bio uomo biotecnologico.
Io parlo sempre per me, logicamente, perché per la mia esperienza, cioè, a me capita di mettere ogni tanto, no, magari un pezzo di stagnola, un pezzo di ferro sull'amalgama, così,
e
sento
la corrente. Sento la corrente, tutta la dice lunga su cosa succede. Quella la puoi percepire, quindi tra le otturazioni diverse, invece quando mastichi questa cosa la percepisci meno.
Certo, ma sono proprio correnti che vengono generate magari dal calore, dalla corrente.
C'è differenze di potenziale che ci sono tra i metalli, e quindi c'è comunque un passaggio di corrente di questo potenziale.
Quindi questo significa che io ho dei materiali diversi in bocca.
È possibile, se metti la stagnola soprattutto.
Ah già, è vero, effettivamente.
Se non metti la stagnola, no.
Ho vinto qualche cosa. È vero. No.
Ci sta. Poi per quanto riguarda il discorso che è stato spinto commercialmente, è ovvio che un materiale bianco che è associato al dente
è
più bello che il materiale nero brutto. Mm-hmm. Questo ci sta. Sicuramente ci sono restauri ancora in amalgama presenti e funzionanti che vanno benissimo. Quindi ripeto, la parte secondo me più utile è chiedere con test muscolari, oppure se uno vuol fare gli esami del sangue per vedere se trova tracce di mercurio, che poi bisogna vedere se arrivano dal dente,
infatti,
dai pesci che
mangia
che
tonno tutti i giorni.
Quindi il discorso è più semplice dal mio punto di vista se testi determinati prodotti a livello muscolare, quindi hai già la risposta del corpo e hai tolto dalle scatole il problema,
diciamo, attraverso il test kinesiologico comunque arrivi a una compatibilità.
Esatto. In più puoi testare anche delle frasi per vedere se a livello inconscio sono delle verità, sempre legato alle credenze, quindi certo, non è solo testare il materiale in sé tenendolo in mano. Ma posso dire, è opportuno e indicato per me togliere, rimuovere questo materiale dal mio corpo. È prioritario per me togliere questa cosa. Okay. Oppure magari mi serve invece per sviluppare una patologia che mi permetterà di evolvere.
Certo.
E quindi anche queste cose qua sto notando che alcuni test muscolari, per quanto riguarda le soluzioni in particolare, quando abbiamo dei dubbi sulle diagnosi, puoi testare anche la diagnosi e vedere cosa dice il paziente. L'altro aspetto è che puoi testare addirittura le varie soluzioni incrociando i risultati. Il test che sviluppiamo, che stiamo testando adesso, che è giocoso, è proporre proprio di giocare ai pazienti in maniera tale che non si sentano minacciati e che quindi il test muscolare sia accessibile a livello inconscio. Quindi sempre certo. Vedendo prima la differenza tra un'affermazione tipo vera, assolutamente, il mio nome è, piuttosto che il mio nome è una bugia, ok? In modo tale che ci sia la differenza percepita dal paziente, che quindi vuol dire che abbiamo accesso all'inconscio per poter capire il risultato che sia valido.
Porti l'esperienza sul corpo.
E ci divertiamo un sacco a scrivere su dei bigliettini le varie possibilità di soluzioni di trattamento, quello migliore, in maniera tale che il paziente con il bigliettino in mano, senza sapere cosa gli arriva e senza che lo sappia io, quindi non abbiamo influenze particolari, sente solo la differenza, la registriamo sul biglietto. Dopodiché guardiamo, alla fine di aver testato tutti i biglietti, il risultato e iniziamo a ragionarci. E ci divertiamo un sacco quando vediamo le risposte, perché a volte vengono fuori delle risposte incredibili, cioè l'opposto di quello che io vorrei fare e soprattutto l'opposto di quello che vorrebbe fare il paziente a livello cosciente.
Sì, infatti quando sono venuto da te l'ultima volta mi hai spaccato una gamba invece di farmi il dente.
Esatto, perché serviva così. Questo forse è uno scherzo.
Sì, bene.
Lasciamo a voi.
Sì. Allora dai, facciamo una pausa musicale e poi facciamo l'ultimo blocco della trasmissione.
Okay, allora.
Vai nascer e com ele a ânsia de novo que não vem, mas sempre está por vir. Ei, novo dia vai nascer na mesmice escondida no outro que morreu, mas há de reluzir. As novidades escondidas num passado que eu não conheci. O mesmo dia vai nascer e com ele a ânsia de novo que não vem, mas sempre está por vir. Ei, novo dia vai nascer na mesmice escondida no outro que morreu, mas há de reluzir. As novidades escondidas num passado que eu não conheci. Thank you.
bene, ultimo blocco dell'approccio olistico nell'odontoiatria, qui su New Life Radio con Alberto Carderoli.
Buongiorno ancora.
Buongiorno, ormai siamo a fine trasmissione, quindi...
Io ripeto, buongiorno, fa sempre piacere. È un augurio, quindi.
Allora, stavamo parlando appunto dei materiali, dei vari test, allora mi stavi dicendo fuori onda...
Di un episodio, una delle cose più belle da testare è, che sorprende sempre, è lasciare tutto così. Per un odontoiatra che è addestrato a vedere un problema e quindi cercare la soluzione di quel problema, per come siamo cresciuti, certo, è molto curioso vedere che alcuni pazienti hanno proprio bisogno invece che la cosa rimanga così. E il sorriso che si stampa sulla faccia del paziente quando vede che quella era l'idea proprio che sentiva dentro, ma che non osava dire, è fantastico, perché significa che il dente in sé gli serve in quel momento così, punto. E non è che darà problemi, non è per forza un dente rotto deve fare male a tutti i costi o certo, dobbiamo soffrire. No, ho necessità di tenermi ancora un po' quel dente lì così prima di trattarlo, così sarò consapevolmente in grado di scegliere quello che voglio per me. Non è un altro a decidere per me. Questa è la cosa che a me sorprende sempre. Certo. E dal punto di vista dei materiali finisco l'ultimo pezzettino, perché ci sono determinati aspetti che sono legati alle tecniche, quindi la rimozione per esempio dell'amalgama, che se è stabile, più stabile quando è solida, se noi andiamo a toglierla iniziamo a mandare limatura da tutte le parti,
certo.
Quindi sicuramente ci sono dei dispositivi tipo la diga di gomma che sono fondamentali per il controllo del campo, quindi per isolare il dente, poter lavorare all'asciutto.
Io ho presente cos'è, non l'avevo mai vista assolutamente.
È una simpatica trappolina che è iniziata, è stata presentata in Francia fino a 800, quindi l'idea
mai
è
usata,
di isolare, di lavorare bene, e c'era già per alcuni, come anche nel passato abbiamo già visto idee geniali che poi sono state lasciate andare o nascoste, tipo Tesla, cose così. Poi il discorso dell'attenzione che fondamentalmente mettiamo nella pulizia, in quello che facciamo, è fondamentalmente una serie di passaggi che sembrano una perdita di tempo apparente, in realtà come anche gli ingrandimenti, se io vedo meglio una cosa mi rendo conto meglio di cosa sto facendo,
certo.
Quindi vedrò dei particolari in più, aumento la sensibilità, e tutto nell'ottica di far che cosa? Trasmettere amore al paziente. Tutte queste cose qua sono amore per il tuo lavoro, per fare bene quella cosa, per il dente, quindi trasmetti amore. Io non sapevo che funzionava così questa storia. Pensavo che fossero solo particolari importanti perché facevano quella differenza.
Pensa, dopo 20 anni di studi, di
cosa ti gira tutto. Quindi basterebbe suscitare l'emozione amorevole per il paziente e riuscire a far sì che l'altro paziente la possa generare di per sé. Che il futuro probabilmente è che siamo in grado di generare quell'emozione da soli, sulla base del bisogno, e quindi ci rimettiamo in equilibrio senza dover necessariamente avere l'intervento esterno di un altro. Questo è quello che mi piacerebbe tantissimo riuscire a spingere, ma sicuramente le credenze fanno da palo che ferma tutto per adesso.
Sì.
Quindi io sto spostando l'attenzione a diffondere questo tipo di possibilità, soprattutto per l'inconscio collettivo, perché questo cambio di coscienza che sta arrivando, cioè, è di una potenza scandalosa, fortissima.
Bene, allora abbiamo finito la puntata, l'abbiamo allungata un po', ma
quindi taglieremo tutto.
Quindi ci sentirà solo la sigla. E buonasera e buongiorno. Niente, Alberto, grazie veramente tanto di questa meravigliosa puntata, e guardiamo di mettere molta più attenzione a noi stessi, alla nostra consapevolezza, che
yes,
è quella che ci porta a capire veramente come funzioniamo,
a far esplodere la nostra luce.
Ale. Un salutone, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao. Approccio olistico nell'odontoiatria con il dottor Alberto Calderoli. Ritrova anche tu il tuo sorriso interiore con i messaggi del tuo sorriso esteriore.